State ascoltando Radio Popolare.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am.
Le 8 e 3 minuti del mattino di un venerdì di febbraio, eccoci qua, buongiorno a tutti ascoltatori e come non detto, volevo coltivare un po' di strategia dell'assenza e rientrare a marzo del 2034 e invece niente, sono stato solo 24 ore di silenzio e rieccomi già qui a rioccupare lo spazio che è stato per un giorno di Florencia, di Stefano Abichain, presidente per un giorno, per dirla alla Ivan Reitman o per dirla alla Boldrini che corregge quel maschilista di Ivan Reitman. Grazie Flo, ti devo un caffè nero bollente prima o poi da qualche parte. Intanto grazie per la messaggistica pervenuta con una gamma che andava dal materno apprensivo del tutto bene, nulla di grave spero, fino al virus vendicativo del finalmente ti sei preso il Covid. No ragazzi, mi dispiace, non me lo sono preso il Covid, nemmeno il raffreddore, quindi nel compilare la giustificazione non posso scrivere indisposizione, facciamo che metto motivi familiari, che è coerente con gli eventi, e insieme a indisposizione l'altro grande classico delle giustificazioni. Ok, scritto, fatto, firmato, e ho scritto pure bene, perché poi ci eravamo lasciati lì all'importanza dello scrivere bene, soprattutto se non vuoi farti bocciare un referendum, perché la Corte Costituzionale lo ha detto chiaramente: o impari a scrivere bene o vai a morire in Svizzera senza nemmeno l'ausilio di una canna per dimenticare. E della buona calligrafia giuridica si dibatte, si discute tantissimo ancora oggi sui giornali, mentre intanto è tutto da rifare. Che a sapere prima che il problema stava nello scrivere bene, lo si faceva scrivere il quesito referendario direttamente a Thomas Mann o a Murakami, così si era certi che sarebbe passato. E peraltro, visto che lo scrivere bene è diventato il discrimine, a questo punto mi aspetto che la Corte dichiari inammissibili anche tutti i testi di Povia e tutti i romanzi di Moccia, altrimenti non c'è giustizia, no? Comunque, per provare a riassumere la situazione, il Parlamento non fa niente, così ricorri al referendum, ma la Corte blocca tutto perché è scritto male. Che se ci pensate un po', quando hai un quando c'hai un problema con la TIM, il servizio clienti non te lo risolve, allora provi a fare tutto da solo, ma ti rispondono che no, la procedura è sbagliata, e quindi si ritorna al punto di partenza e non se ne viene a capo. Occhio però che ora il pronunciamento della Corte potrebbe essere ancora ribaltato da un post della Ferragni, che verrebbe poi impugnato dal Codacons, rinviando così la decisione al TAR del Lazio, la cui sentenza potrebbe però essere annullata dalla Sacrarota, che ovviamente sui temi ha l'ultima parola. Insomma, la situazione è fluida e c'è chi ha problemi con le cose scritte male e chi invece ne ha addirittura di maggiori con le cose dette male. Per esempio il prete, l'avete sentito che si è dimesso dopo aver sbagliato la formula di migliaia di battesimi. No! E adesso, come dire, tutti quei battesimi dovranno essere rifatti, a rischio ci sono pure i matrimoni. Io che nemmeno sapevo che per entrare nel regno dei cieli ci volesse una formula perfetta, tipo quella pronunciata da Gandalf quando doveva entrare nelle miniere di Moria. Ma restiamo nel territorio del sacro, perché oggi sulle prime pagine dei giornali, di molti giornali, c'è niente meno che l'ira di Draghi, che sta proprio un'attacca sotto, l'ira di Dio. Draghi che ha le prese con le opposte campagne elettorali dei partiti della maggioranza, che proprio perché in campagna elettorale hanno al momento la stessa affidabilità dei ribelli del Donbass, e Draghi ha perso l'aplomb. Ci sono cronache magnifiche dello smarrimento dell'aplomb di Draghi, e Draghi che perde l'aplomb è un po' come Salvini che perde l'appetito. Insomma, siamo alle soglie dell'inaudito, dell'indicibile, e Draghi è talmente stressato che, non potendo accedere al bonus psicologo, è andato a confidarsi con Mattarella. Allora Mario, come sta? Com'è andata la settimana? Male. Ho sognato che ballavo su un cubo in uno stabilimento balneare della Sant'Anché, mentre la Meloni comprava i mottarelli con rotoli di banconote da 500 euro. Perché intanto sì, abbiamo difeso le radici cristiane dei rotoli di banconote di una volta. Consideriamolo un omaggio delle forze politiche al trentennale dello sciacquone di Mario Chiesa. E ora, con tutto questo contante che torna fortunatamente a circolare, bisognerà pensare anche al bonus materasso, sotto cui nascondere il contante prima che qualche malintenzionato, magari sbarcato da un barcone, voglia venire qui a portarcelo via. Povero Draghi. Per dire dello stress che gli stanno causando i partiti della maggioranza, pensate un po' che per ritrovare un briciolo di serenità ha deciso di andare in un contesto un pochino più tranquillo. Andrà per esempio ad incontrare Putin, che rispetto alla guerriglia che si trova in casa è quasi un viaggio pacificatorio, anche perché è bastato che in Russia ci arrivasse Di Maio perché in un lampo tornasse la guerra. Riassunto delle puntate precedenti: fermate le rotative, c'è la guerra in Ucraina; fermate le rotative, non c'è più la guerra in Ucraina; fermate di nuovo le rotative, col rischio che si ingolfino, perché sembrerebbe tornata la guerra in Ucraina. Kiev, punto di rottura, titola Repubblica. Ucraina sull'orlo della guerra, guerra è il titolo della Stampa. Prove di guerra in Ucraina, il Corriere della Sera, e via di questo passo. Adesso le prime dei giornali, li vediamo tutti quanti insieme. Si torna anche sulla trentennale di Tangentopoli, perché il paradosso dei 30 anni di Tangentopoli è una sorta di grande forca per chi fu protagonista della stagione di Tangentopoli, ovvero i magistrati. Tanto che il Fatto Quotidiano oggi titola: mani sporche in festa, ora processano Davigo. A giudizio l'ex togato del CSM per aver violato il segreto, che però non vale per i membri del CSN. E chi sta festeggiando? Beh, per esempio i giornali della destra: buon compleanno l'imputato, foto di Davigo, a 30 anni esatte dall'avvio di Mani Pulite, Davigo rinviato a giudizio per il caso della Loggia Ungheria. Oppure il giornale: Davigo giustiziato, il super inquisitore finisce a processo, per dire dei corsi e ricorsi storici, devo dire che molto più serenamente si sta celebrando, lo ha fatto per esempio con, dandogli grande spazio, il Corriere della Sera ieri nella sua edizione online, si sta celebrando il quarantennale di eccezionale, veramente grosso speciale del Corriere Online ieri, con le foto affiancate di Sandrino il Mazzulatore, come era ieri e come oggi. Ci possiamo godere un'eventuale visione a 40 anni di distanza di eccezionale veramente con i popcorn, perché la notizia che arriva dal Consiglio dei Ministri è che tornano i popcorn al cinema. Dal 10 di marzo si potrà nuovamente mangiare i popcorn in sala e anche allo stadio, e quindi il ritorno alla normalità passa per lo sgranocchiamento compulsivo nella sala cinematografica. Questo, ma non solo, perché poi si è aperto il dibattito che riguarda il Green Pass, ma io devo confessare che stamattina ho cercato appassionatamente degli approfondimenti sul mio eroe positivo di questa settimana, che è l'australiano, quello che si è presentato con le valigie a Palazzo Reale. Ce l'avete presente, no? L'australiano che si presenta con le valigie a Palazzo Reale, dice di essere l'erede dei Savoia e che quella è casa sua, per non dire peraltro del tizio di Pomigliano d'Arco che si è presentato al Cremlino dicendo di essere il ministro degli esteri. Non si scrive, non si parla purtroppo dell'australiano, si parla invece del nostro ministro degli esteri, ma anche degli altri ministri degli esteri che sono di nuovo campo per cercare di trovare una soluzione diplomatica, che non c'è, da cui i titoli che leggevamo poco fa: punto di rottura, orlo della guerra, prove di guerra, eccetera eccetera. E allora direi di andare subito a dare un'occhiata a qualcosa che si scrive oggi sulla situazione in Ucraina, anche perché è venerdì, è la puntata corta, quella che prelude al professor Di Stefano, e quindi in cronaca, dalle colonne del Corriere della Sera, con Francesco Battistini, inviato da Kiev, a pagina 2, l'unica de-escalation, scrive Battistini, è quella dei poveracci che devono correre giù dalle scale e nascondersi in cantina. C'è qualcuno che cerca il morto, torna il fuoco che non è mai cessato, una paura che non è mai finita, ecco gli ucraini che ci provocano, urlano all'alba i filorussi del Donbass, sono piovuti mortai e granate, 8 palazzi danneggiati, colpito il cortile di un liceo, pure un gasdotto, tutta propaganda, è sicura Kiev, sono i filorussi che cercano l'incidente. Alle 9 del mattino 20 bambini stanno facendo colazione nell'asilo di un villaggio cosacco conteso da sempre, quando un'esplosione squarcia il muro, gli scolaretti si salvano solo perché sono nell'aula di fianco. Ancora 3 impiegati feriti, foto e video che mostrano una stanza affrescata dai cartoon devastata dal colpo di mortaio. I filorussi accusano subito gli ucraini di aver tirato apposta su una loro scuola per creare l'incidente. Gli ucraini ripetono lo stesso dei filorussi: faremo finta di non chiedere scusa per tutte queste fake news, è sarcastico un portavoce del Cremlino. Questa è la famosa false flag che temevamo, commenta invece il premier inglese Boris Johnson. False flag, ovvero il pretesto per invadere, si parlano senza ascoltarsi, si sparano senza colpirsi nel giorno peggiore della crisi ucraina da 8 anni a questa parte. Come dice all'ONU la sottosegretaria Rosemary Di Carlo, siamo al dialogo tra sordi e ai colpi alla cieca. Kiev denuncia 34 violazioni del cessate il fuoco in 24 ore. L'OCSE conta 500 esplosioni solo a Lugansk. I satelliti segnalano la metà dei battaglioni russi a meno di 50 km dalla frontiera, con un ponte di barche a 6,7 km, insolito nelle esercitazioni militari. E nel Consiglio di sicurezza dell'ONU si presenta nel pomeriggio il segretario di Stato Blinken a profetizzare i tempi dell'apocalisse. Se Vladimir Putin attaccherà nei prossimi giorni, dà per certo il presidente Joe Biden, che in agenda non prevede alcun colloquio col leader del Cremlino. Per gli Stati Uniti il copione è già pronto, Mosca creerà un falso pretesto, un attacco terroristico in territorio russo, la scoperta di una fossa comune, magari l'attacco con droni ai civili, è minuziosissima la ricostruzione che viene quasi come un trailer in anteprima, e chiederà la convocazione immediata del Consiglio consiglio di sicurezza per dire di essere pronta a rispondere. E qua il trailer si fa ulteriormente minuzioso perché prevede Blinken, le comunicazioni verrebbero intasate, partirebbero combattimenti aerei, l'elettricità sarebbe interrotta e quindi comincerebbe l'attacco di terra con l'uso possibile di armi chimiche con possibili obiettivi già identificati. Un target sarà Kiev, la capitale. Quadro cupolo, descrive Johnson, scenari pericolosi e deplorevoli sibilano i russi. All'ONU il ministro Sergei Lavrov manda un suo vice degli esteri e anche a Vienna ritira il rappresentante dalla riunione OCSE. Wall Street intanto chiude in rosso, i toni sono alti, a sorpresa il Cremlino ha cacciato la settimana scorsa, ma l'ha fatto sapere adesso, il vice ambasciatore americano a Mosca, Bart Goran, ha consegnato alla Casa Bianca un documento di 10 pagine con la richiesta scritta, irricevibile, di ritirare tutte le forze NATO e gli arsenali americani dall'Europa centrale e sudorientale, oltre che dai paesi baltici, ha evocato il genocidio della popolazione russofona del Donbass e alla fine ha avvertito per la prima volta che senza garanzie di sicurezza saremo costretti a reagire anche militarmente. Dunque, come se ne esce? La UE ha pronto il solito pacchetto di sanzioni, anche se non è ben chiaro in quali settori: energia, high tech, sistema bancario, tesori degli oligarchi, ma già qualche paese vorrebbe limare troppo poco, dice la premier lettone. Putin non punta alla NATO, vuole cancellare, dice, proprio l'indipendenza dell'Ucraina. Il fedelissimo dittatore bielorusso Lukashenko dà la disponibilità a ospitare addirittura armi atomiche, il sindaco di Kiev mette nuovi filtri d'aria nei tunnel della metropolitana. La situazione così come viene descritta in tutta la sua escalation caotica da Francesco Battistini sulle colonne del Corriere della Sera. Ci sarebbe la via diplomatica, o meglio sembrava esserci fino all'altro giorno, ma al Cremlino sarebbe lotta di fazioni, lo scrive Anna Zafesova oggi sulle colonne della Stampa. Messaggi di fuoco e retromarcia, al Cremlino è lotta tra fazioni, il niente le proposte americane è apparso sul sito del Ministero degli Esteri, poi corretto, l'ala sovranista vuole la guerra, ma gli oligarchi no, perderebbero troppo dalle sanzioni. E sempre sulle colonne della Stampa, quanto si faccia più tortuosa la via diplomatica è anche il tema del commento firmato Stefano Stefanini. La schiarita sui cieli ucraini è durata poco e la situazione rischia di farsi di ora in ora più complessa e più difficile. Ma intanto, dicevamo, tornando in casa nostra, dobbiamo fare i conti con l'ira di Draghi. Così non si va avanti, il governo va sotto alla Camera, il premier va da Mattarella, poi vertice di maggioranza, o mi seguite o trovate un altro. L'ira di Draghi oggi è descritta minuziosamente soprattutto da La Stampa e da Repubblica, che titolano al unisono sulla apocalisse minacciata dal presidente del Consiglio. E allora andiamo a vedere come Tommaso Ciriaco racconta quanto accaduto. Per la prima volta da quando è a Palazzo Chigi, Mario Draghi mostra tutta la rabbia del mondo. Sentite il pathos letterario che c'è dentro al racconto dell'ira di Draghi. Non siamo qui per scaldare la sedia e neanche per perdere tempo, dice ai ministri, capi delegazione, se ai partiti e al Parlamento non va bene questo governo, trovatevi un altro governo. L'affondo è lucido per chiarire che non tollererà altro. Quanto è successo nelle ultime ore è grave, un voto unanime in Consiglio dei Ministri non può essere sconfessato un minuto dopo in Commissione, così non si va avanti. Se dobbiamo fare un anno di campagna elettorale, allora tanto vale dirlo chiaramente, abbiamo scherzato, tanto vale prenderne atto. Il premier evoca di fatto la fine del suo governo, il passo successivo sarebbe inevitabilmente il voto anticipato in primavera. Se va avanti così, si sfoga Andrea Orlando, rischiamo che la Lega porti il paese al voto. Draghi, scrive Ciriaco, non parla mai di elezioni anticipate, non sono un suo problema, tutti però sanno che l'alternativa all'attuale esecutivo è proprio il salto nel buio, la finestra elettorale è aperta per un mese e mezzo ancora. Marcello Sorgi scrive sulla prima della Stampa che ora rischiamo i fondi del PNRR, mentre lo scontro tra Mario Draghi e la maggioranza rischia di ripercuotersi anche sulle nomine pubbliche, perché c'è in vista un risico che prenderà il via a primavera, ma di cui le grandi manovre sono già iniziate per le nomine ai vertici delle partecipate e delle controllate del tesoro. Tesoro. La nota politica sul Corriere della Sera è firmata, come sempre, da Massimo Franco. A pagina 9, il raccordo con il Colle per arginare le tensioni. L'impressione è che il colloquio di ieri tra Mattarella e Mario Draghi, scrive Franco, abbia avuto anche un valore simbolico. È avvenuto prima dell'incontro del Premier con i capi delle delegazioni dei partiti governativi. Di fatto è servito a ribadire ancora una volta che l'asse lungo il quale si muove il Palazzo Chigi è quello col Quirinale, che ogni mossa e iniziativa sarà concordata con Mattarella. Il segnale è destinato in primo luogo alla coalizione, lascia indovinare l'intesa con un capo dello Stato che ha accettato la rielezione soprattutto per favorire le riforme collegate agli aiuti europei. Ma quanto sta avvenendo non appare rassicurante. Il rischio è quello di un logoramento oggettivo perfino al di là della volontà delle singole forze politiche. La preoccupazione nasce dalla debolezza di partiti che, in assenza di una visione strategica, hanno deciso tacitamente di iniziare la campagna elettorale subito dopo il voto per il Quirinale e tendono a scaricare su Palazzo Chigi e sulla sua agenda tensioni e distinguo reciproci che vanno letti soprattutto in un'ottica di fine legislatura. Si sta aprendo un conflitto strisciante, scrive ancora Franco, che le bacchettate di Draghi non riescono per ora ad arginare né a chiudere. Il Premier sa di non poter subire le richieste a cascata che gli arrivano dagli alleati, in primo luogo da una Lega condizionata da una destra d'opposizione decisa a incalzare attraverso il governo il resto del centrodestra. Non a caso ieri ha fatto sapere che non ci sarà il decreto sulle bollette. La novità tuttavia è che nelle reazioni delle forze politiche si intravede un'insofferenza non più nascosta ma quasi rivendicata. Far filtrare che se Palazzo Chigi non cambia metodo gli incidenti saranno inevitabili e l'annuncio di una tregua in bilico. La richiesta di un maggiore coinvolgimento sulle decisioni da prendere si inserisce in uno sfondo di malumore esistente da tempo e che probabilmente ha pesato sulle scelte del Parlamento per il Quirinale. Eppure rimane il sospetto che la narrativa dei partiti su un Premier che decide da solo sia anche un alibi per coprire le proprie contraddizioni, e comunque sia si tratta di un gioco che presto potrebbe rivelarsi sia ad altissimo rischio. Come avete notato, il lessico è un lessico bellicista che sembra quasi parafrasare la situazione in Ucraina, e se se ne andasse Mario Draghi resta libero lo slot di Presidente del Consiglio. Attenzione, perché potrebbe presentarsi un australiano con le valigie dicendo di essere l'erede di Pertini e Ciampi messi insieme, e improvvisamente prendere nella confusione il governo del paese. Visto che abbiamo pochi minuti, diamo un'occhiata anche alle altre notizie che oggi troviamo sulle prime pagine. L'argomento connesso, siamo sulla prima del Corriere, è la spinta per l'Election Day, perché c'è Salvini carico a molla per la promozione dei referendum sulla giustizia, che potrebbero avere un serissimo problema di quorum, da cui la spinta per un election day che leghi le amministrative al voto referendario. Sempre sul Corriere della Sera viene ripreso a pagina 19 una notizia che ieri è stata è circolata molto e che è stata molto promossa sui social network, anche perché si trattava di una cosa bella: l'Orchestra della Scala che decide di dire no alla tournée in Egitto, perché l'Egitto è il regime che ha torturato ed ammazzato Giulio Regeni. E quella notizia sembrerebbe essere una notizia che non c'è, perché oggi chiarisce il Corriere della Sera: la Scala e il caso Egitto, mai programmata alcuna tournée, scrive Pierluigi Panza. Per Francesco Lattuada, rappresentante CGIL del Teatro alla Scala, l'altro ieri i lavoratori orchestrali hanno bloccato una tournée del teatro in Egitto, legando questa loro scelta al caso Regeni. Ma per la Scala non esiste nessun caso Egitto. La Scala non ha mai programmato e nemmeno formalizzato l'ipotesi di alcuna tournée nella terra dei faraoni, e il consiglio di amministrazione non ha discusso di una tournée in Egitto, come conferma anche il sovrintendente Dominique Meyer. Insomma, dice la Scala, gala. Trattasi di storytelling a cura del rappresentante sindacale della CGIL. E allora Pierluigi Panza chiede di più al sovrintendente, che continua a smentire: non abbiamo mai messo in programma, dice, una tournée in Egitto. Beh, ma forse se ne è parlato nel CDA? No, smentisce anche quello, non se ne è mai parlato nel CDA. Allora gli chiede: ma come è nata allora la questione d'Egitto? Meyer risponde: riceviamo un sacco di proposte di tournée dagli agenti lirici che magari rendono nota la proposta, ma non è che diamo corso a tutto ciò che viene suggerito. Non stavamo analizzando una proposta di tournée in Egitto. Meyer non ha mai parlato con i sindacati, anche se afferma: sono solito presentare ai sindacati le tournée che si fanno. Ricorda però che lunedì scorso, durante la pausa tra due prove, un musicista, dice, mi ha chiesto se c'era un progetto di tournée in Egitto e mi ha accennato alle vicende intercorse tra Italia ed Egitto. Mi sono informato anche sul caso Regeni, ma la vicenda era finita lì, perché non c'era stata non era stata presa in considerazione l'ipotesi di una tournée. Insomma, la Scala dice che si tratta di una vicenda inesistente. Vedremo poi se sapremo qualcosa di più sull'argomento. Torniamo sulla prima della Stampa, dove, a proposito di anniversari, non è un anniversario rotondo, ma Niccolò Zancan ritorna sulle piste del delitto di Novi Ligure, la nuova vita di Erika 21 anni dopo Novi Ligure. Il numero è inverso, non 21 ma 12. 12.000 sono i medici persi dalla sanità italiana post Covid. Anche questo sta sulla prima pagina della Stampa. Demotivati e stressati da turni massacranti, medici e infermieri stanno abbandonando le ASL e gli ospedali pubblici. La fuga dei medici in realtà parte da lontano, l'inchiesta della Stampa a pagina 18. Questa mattina nella Mazzetta è apparso, non so se casualmente o stabilmente, da qui in poi anche Il Secolo XIX, giornale di Genova, che in come titolo principale una notizia che riguarda le autostrade liguri, autostrade molto frequentate e tragicamente tormentate dai cantieri, lo sanno quelli che le frequentano, autostrade spiraglio sui cantieri. Ecco quando finiranno in Liguria, lavori intensi sino a fine anno, nel 2023 il ritorno a livelli sostenibili, conclusione totale quando nel 2028, così annuncia Il Secolo XIX, che in prima pagina anche il caro energia che riguarda, tocca anche le serre liguri, gli agricoltori tagliano il basilico, molti agricoltori hanno sospeso le coltivazioni in attesa dei provvedimenti. La Stampa invece mette l'accento sulla crisi del settore della ceramica dovuto al caso energia. Quello che notavo è che del polo editoriale che era stato annunciato tempo fa, Repubblica, Stampa, Secolo XIX, la traduzione è che Il Secolo XIX ha in prima pagina esattamente gli stessi pezzi che si trovano sulla Stampa. C'è il buongiorno di Mattia Feltri, c'è il commento di Marcello Sorgi, c'è il pezzo di Anna Zaffesova, insomma è una specie di cyborg montato con un po' di notizie locali e un po' di pezzi che arrivano direttamente dalla matrice torinese. Il Fatto Quotidiano, dicevamo, titola sulle mani sporche in festa e le accuse e il processo ad Avigo nel trentennale di Tangentopoli, e poi il Fatto Quotidiano chiama moltissimo Draghi, traduce così la crisi politica in seno al governo, Draghi attacca il Parlamento, manco fosse Putin al confine con l'Ucraina. E intanto, a proposito della crisi dovuta al caro energia che si abbatte sul settore dell'agricoltura, dalla prima del giorno strangolati dalla crisi in piazza 5.000 agricoltori da Milano a Pavia, a Brescia. Sulla prima del giorno anche l'illusione della riconciliazione, non quella della post Tangentopoli, nemmeno quella post Covid, bensì quella tra Eros Ramazzotti e Michel Houellebecq. Hunziker che si sono baciati in TV, mentre sulla prima del manifesto c'è una delle tante chiavi di dibattito dopo la pronuncia della consulta, il boomerang di Amato nel metodo e nel merito, così scrive Franco Corleone sulla prima del manifesto, dove viene dato risalto anche al blitz della destra sul contante e il ritorno al limite di 2.000 euro. Pasquale Tridico invece è intervistato sulla prima di Avvenire: serve una legge su salario e contratti di fronte all'aumento delle disuguaglianze, precarietà e frammentazione del lavoro. Il presidente dell'INPS è convinto che occorra varare rapidamente tanto il salario minimo quanto la legge sulle rappresentanze sindacali. Sempre dalla prima di Avvenire anche la ricerca che svela i danni neurologici ai bambini esposti a sostanze chimiche. Uno studio europeo pubblicato su Science dimostra l'impatto sullo sviluppo neurologico dei bambini e in particolare nei ritardi del linguaggio, dell'esposizione prenatale alle sostanze chimiche che interagiscono con la regolazione ormonale. Per i ricercatori una pietra miliare per la tutela della salute. Ora dicono: cambiamo le politiche di valutazione del rischio. Non sono riuscito ad arrivare alla fine dello sfoglio delle prime pagine, che magari riprendiamo più tardi, perché oggi il professor Di Stefano c'ha un problema tutto suo, quindi le locuste finiscono un attimo prima, e allora magari facciamo una postilla a partire dalle 9:15. Mi fa segno sì, ok, farei anch'io così. La sala milanese dall'altra parte del vetro che è pronta con le notizie delle 8:30. Noi ci risentiamo tra poco invece con le locuste e poi riprendiamo i giornali attorno alle 9:15, giusto per fare oggi qualcosa di un po' diverso.